Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo agli sgoccioli. Pagina 479, 479, il passo 37. Stiamo discutendo appunto i sacrifici, i vari sacrifici che entrano molte volte nei dettagli più profondi. Allora, il 37 dice così: per 7 giorni eseguirai l'espiazione dell'altare e lo consacrerai. L'altare è lì dove si faceva i sacrifici, ovviamente. L'altare sarà santissimo. Qualunque cosa toccherà l'altare diventerà santa. Addirittura. Vediamo il 37 cosa ci propone. 37, qualunque cosa toccherà l'altare, parti sacrificali invalidate non possono essere messe sull'altare. Se c'è un pezzo di sacrificio di animale che per un motivo o l'altro è stato invalidato, vuoi che la scelta non è uscita bene, vuoi che qualsiasi cosa sia che questo sacrificio non è reso invalido, non possono essere messe sull'altare. Perciò se un animale viene fatto la scelta e poi si viene a capire che magari c'è qualcosa che non va, non lo si sacrifica, perciò non si mette sull'altare. Ma in alcuni casi, se vi sono state comunque messe, se metti conto che per sbaglio o comunque sia l'hanno messa sull'altare, possono rimanere ed essere bruciate. Perché a priori non si fa. Ma cosa è successa? Visto che l'altare è rende anche le cose sante, allora a posteriori va bene. Questo versetto indica che quando qualcosa tocca l'altare, anche se non avrebbe dovuto, diverrà santo e quindi non potrà più essere rimosso da esso. Bella questa, eh? A priori non si deve fare. Bene, metti conto che è stato fatto, allora a questo punto, visto che ha avuto contatto con l'altare, ormai è considerato che anche questo sacrificio è santo. Bene, giriamo la pagina, continuiamo il commento. Rabbi Rav Moshe Feinstein, che è uno dei nostri di questa generazione, non è uno degli antichi, nota che nel versetto 40.9, più avanti, l'altare esterno. Allora, ci sono diversi altari. C'è uno all'interno, c'è uno nel cortile. Allora, qua dice l'altare esterno è descritto come il più santo. Strano, eh? Non quello interno, ma quello esterno. Mentre in verso nel 40.10 viene detto che invece è l'altare interno il più sacro fra i due, che si trovava all'interno del santuario. Allora, viene descritto semplicemente come santo. Ne derivano due insegnamenti etici. Uno studioso che trascorre la maggior parte del tempo nel, tra virgolette, tabernacolo dello studio della Torah. Perciò oggi uno che tutto il giorno studia la Torah deve fare attenzione a essere ancora più santo quando si trova all'esterno, chiuso i libri, che esce a fare la sua vita personale, eccetera, eccetera. Lì, quando lui è fuori, deve essere più santo che quando è davanti ai libri, quando è tra la gente comune. Egli deve essere e apparire talmente pregno di Torah, studiata, da suscitare le lodi di chiunque lo veda. Tu, che sei uno studioso, che tutto il giorno sei conosciuto, che studi la Torah e tutte queste belle cose, quando esci fuori per strada, vai a fare la spesa, vai a casa, vai qualsiasi cosa tu faccia, per strada, quando sei in mezzo alle persone comuni, devi far vedere quanto tu sei una persona seria, quanto tu sei una persona che non studi soltanto per sapere, ma studi per imparare, hai un comportamento idoneo e così via. Perché la gente per strada deve vedere, ah, questo è il risultato di uno che studia la Torah, che lui anche nella sua vita privata è un personaggio, una persona tutto di un pezzo. Questa è una spiegazione. La seconda spiegazione, B, colui che è considerato santo, tra virgolette, in compagnia di altri studiosi, è considerato santo dei santi. Quando sei da solo sei un santo, tra virgolette, no? Da noi non esistono queste parole. Ma quando sei con altri Chachamim, saggi che studiano Torah, allora non sei più un santo, sei santo dei santi, perché l'unione dà la forza. All'esterno, fra i non studiosi, poiché il suo comportamento è sotto continuo esame. La gente ti guarda. Ah, guarda, guarda cosa ha fatto. Data la sua grande responsabilità, egli deve quindi essere scrupoloso in ogni gesto, dimostrandosi degno di ciò che rappresenta. E non è facile, perché sei sempre sotto mira, fai un piccolo sbaglio e la gente ti può dire, guarda, magari non te lo dicono, ma dicono, guarda, guarda cosa ha fatto, guarda come si comporta. È una grande responsabilità. Ok, 38. Questo è ciò che offrirai sull'altare regolarmente. Perciò ogni giorno. Due agnelli nati entro l'anno al giorno, due agnelli al giorno, che questi agnelli devono essere sotto l'anno di vita. Perciò nel santuario, ogni giorno, questa era l'offerta del tempio, era l'offerta della cassa comune. Ricordiamoci, c'erano delle offerte comuni e c'erano delle offerte che ogni persona portava per un peccato, per un perdono e così via. Qua, quello che stiamo adesso parlando, questi due agnelli che si portavano due volte al giorno, erano quelle della cassa comune del tempio. Allora, il commento dice offrirai, però letteralmente dice farai, questo è quello che farai. Ok, regolarmente il sacrificio di Tamid, Tamid vuol dire sempre, regolare, questo è il suo nome, Korban Tamid, sacrificio Tamid, veniva offerto ogni giorno dell'anno, senza eccezioni, Shabbat, Kippur, senza eccezioni. Ed era del tutto indipendente dal rituale inaugurale. La Torah lo menziona in questo contesto per insegnarci che si cominciò a offrirlo ancora prima che il santuario assumesse la sua piena santità. Perciò il tamid, questo tipo di sacrificio, era basilare, ancora prima che il santuario prendesse tutta la sua la santità con tutti i vari sacrifici, già questo si faceva. Che cos'era questo sacrificio? Ibn Ezra e Hiskuni notano che, come le altre offerte della settimana dell'inaugurazione, il sacrificio di Tamid era offerto da Mosè. Quei sacrifici che venivano portati ogni giorno li portava Mosè, mentre i Kohanim, i sacerdoti, ne assunsero la responsabilità solo il primo di Nissan. Perciò la prima settimana che si inaugurava, la prima volta che si inaugurava il santuario, Mosè portava, e poi dal primo di Nissan in poi i Kohanim, i sacerdoti. L'offerta del Tamid del mattino nel santuario era una vera e propria festa. Citando la Mishnah, e divrei Hayamim, Rabbeinu Bechaye lo descrive nel corso del culto, dice i leviti accompagnati da musica, perché nel santuario c'era musica, intonavano la cantica del giorno che fino ad oggi recitiamo ogni mattina nella preghiera. La mattina, per ogni giorno della settimana, loro, noi oggi diciamo un salmo e ogni giorno lo cambiamo, che era in ricordo a quello che i Leviti cantavano nel santuario. Perciò oggi noi ogni giorno, a un certo punto della preghiera, leggiamo un salmo che ogni giorno cambiamo. E questo loro lo cantavano. E quando il servizio si concludeva, tutti si inchinavano, persino il re, se era presente. Amgdavar nota che questo brano si conclude sottolineando che la tenda dell'adunanza sarebbe stata il luogo in cui Hashem avrebbe dato convegno al popolo e in cui avrebbe posato la sua presenza sugli ebrei. Nell'altro brano della Torah, che tratta del sacrificio del Tamid, questo qua che viene portato ogni giorno, invece, la tenda non è affatto menzionata. Un dettaglio. In esso, questo sacrificio viene definito come il mio cibo, il mio di Dio. Dettaglio che qui invece non compare. Adesso vediamo una cosa interessante, adesso vediamo. Haemek Davar spiega che l'offerta di Tamid nel deserto aveva la sola funzione di rafforzamento della vicinanza tra Dio e il popolo, mentre i sacrifici di Tamid, una volta entrati in Israele, erano chiamati il mio cibo. Prima era un semplice sacrificio per rafforzare l'intesa con Hashem, poi diventava mio cibo, dovevano portare prosperità al popolo, poiché il cibo è metafora di ricchezza. Ok? Ciò indica che Israele, il popolo di Israele, dedica la sua ricchezza al servizio di Hashem. Perché pensate che prima di uscire dall'Egitto Dio ha fatto in modo che gli ebrei svuotassero l'Egitto di tutti gli argenti, gli oli, un attimo, non ha svuotato. Dio dice agli ebrei, Dio dice a Mosè di dire agli ebrei: andate a farvi regalare, a chiedere ai vostri vicini tutte le cose di valore. Le hanno chieste e le erano regalate. E poi loro sono usciti. Poi, oltre a tutto quello che avevano preso, quando gli egiziani sono poi annegati, e era loro usanza che quando andavano in guerra portavano tutte le ricchezze. E quando sono morti, tutte le loro ricchezze, il famoso i gioielli del Nilo, no? Le loro ricchezze erano, ormai loro erano morti, erano lì nel Nilo. E lì di nuovo gli ebrei hanno preso tanta ricchezza. Per che cosa? Per costruire il santuario. Oro, argento, pelle, rame, tutte queste cose erano soltanto per la gloria di Hashem. Ok? Perciò questo, ciò indica che il popolo di Israele dedica la sua ricchezza al servizio di Hashem. Egli lo ricompenserà con ricchezze ancora maggiori. Quando tu dai le tue ricchezze, dai donazioni, Hashem ti ripaga ancora con più donazioni, con più ricchezza. Ma la cosa qui, non so se poi più avanti lo dirà, questo sacrificio che a priori sembra un sacrificio molto semplice, un agnello la mattina e un agnello il pomeriggio. Cos'era già? Niente di particolare, non era un bue, un toro, era un agnello. Eppure era così, era importantissimo. Musica, importanza e ricchezza. Perché? Perché veniva fatto ogni giorno in modo fisso. Vuol dire così. La spiegazione chassidica è che non è che tu vieni una volta all'anno al santuario e offri un toro, offri un qualcosa di molto caro. E dici: ah, ho fatto una bella donazione, ci vediamo l'anno prossimo. Allora pensi che hai fatto. Cioè, no, le piccole cose come un agnello, ma fatte quotidianamente, fisse, queste sono le cose che Dio ama. Dio ama quando una persona si impegna anche a fare piccole cose giornaliere, la preghierina la mattina, le candele, quello che sia. Ma se lo fai sistematicamente, fisso ogni giorno, questo diventa una grande cosa agli occhi di Dio. Più di una cosa di grande valore fatta sporadicamente. Perciò Dio vuole Costanza. 39. Offrirai il primo agnello, appunto, al mattino e il secondo agnello lo offrirai al crepuscolo. 39. Sono invece 42, ne vengono forniti i dettagli, ok? Al mattino e al crepuscolo. Quello del mattino, l'agnello del mattino, sarebbe stato sacrificato presso il corno nord-occidentale dell'altare. L'altare nord-occidente, mentre quello che veniva portato il pomeriggio nel crepuscolo presso il corno nord-orientale. Ok, un dettaglio, una precisazione. 40. Adesso dice ogni agnello con cosa veniva accompagnato. Per il primo agnello veniva anche sacrificato un decimo di efa, che è una misura di semola. Semola. Questa semola veniva impastato con un quarto di hin di olio. Hin è un'altra misura. Perciò se prendeva semola, lo si impastava con olio pressato. È una libagione di un quarto di hin di vino. Vino, olio e semola venivano mischiati e si faceva un impasto. E questo era parte del sacrificio dell'agnello. Vediamo il 40, 40, commento. Un decimo di semola. Ogni olà, sacrificio olà è sacrificio shelamim, di pace, collettivo o individuale, è accompagnato da una mincha, un'offerta farinacea, che viene bruciata completamente sull'altare. Non veniva mangiata, veniva bruciata. E da una libagione di vino versata sopra l'altare. Il vino e le altre offerte di liquidi o bevande è noto come nesech, libagione, e l'offerta farinacea come Minchat Nesachim. Ok, sta dicendo i nomi di questi tipi di aggiunte. Le quantità di farina, olio e vino che abbiamo detto adesso variano in base alle specie di animali. Le quantità, perciò più è grande l'animale, più c'è, ovviamente. Nel caso del tamid, questo sacrificio che si faceva 2 volte al giorno con l'agnello, per il quale si usava appunto un agnello, era richiesto un decimo di efa di farina, che erano circa 2 kg di farina, e 2,2 litri di acqua. Cioè no, 2 kg che erano 2 litri e punto 2, e un quarto di hin, circa 9 litri di olio e di vino. Olio pressato, questo olio che veniva messo dentro era olio pressato. Il versetto precisa che poteva essere impegnato anche olio pressato, non doveva essere obbligatoriamente quel tipo di olio pressato. L'olio pressato è l'olio più pregiato. Allora, in questo sacrificio non era obbligatorio, ma poteva essere usato. Mentre, se vi ricordate, abbiamo studiato per la menorah, quando accendeva il candelabro, si utilizzava esclusivamente questo tipo di olio, olio pressato di prima spremitura. Ok, leggiamo questo box, il box parole di vita. Quando abbiamo detto adesso che il sacrificio viene portato al mattino e al crepuscolo. Dice così: l'uomo deve sempre servire Hashem, sia al mattino della propria vita, quando è ancora giovane. Allora, qua dice mattina e pomeriggio, lo rapporta nella nostra vita. Il sacrificio, il primo sacrificio è al mattino. Cos'è il mattino? È quando noi siamo giovani. Perciò, quando sei giovane, devi ricordarti di servire Hashem. anche da giovane, non dire, vabbè, quando invecchierò farò. No, già da giovane. E anche al, tra virgolette, crepuscolo, quando una persona è già anziana, devi servire Hashem. Da giovane serviamo Dio astenendoci dal rincorrere vanità e futilità che ci offre il mondo. Quando sei giovane, il mondo è aperto davanti a te, tu sei lì che vuoi fare di tutto. Dice alt, comincia a servire Hashem. Evita, stai lontano da quelle, da, dai desideri, delle cose del mondo. Invece, da anziano, in che modo noi possiamo servire Hashem da anziano? Non rinunciando alle mitzvot, benché il suo corpo sia già indebolito. Non dici, ah beh, sono malato, sono vecchio, devo curarmi, questo e quest'altro, allora no, non fa più per, non posso più farci. No. Quando sei giovane, sei forte, vigoroso, comportati come Dio vuole. E anche da anziano devi fare le mitzvot, anche se sei anziano e così via. Perciò questo è quello che dicevamo prima, che dobbiamo essere puntuali ogni giorno, fare le cose in modo fisso, anche nella vita, sia da giovani che da meno giovani. Questo era il 40. Andiamo al 41. Quanto al secondo agnello, quello del pomeriggio, lo offrirai al crepuscolo con un'offerta farinacea e la sua libagione uguale a quello che abbiamo detto prima del mattino, uguale. Come fragranza gradita, un profumo offerto ishe per un profumo per Hashem. Tante volte abbiamo detto che questa frase qua si ripete centinaia di volte in Torah. Reach Nicoach Lashem, che per Hashem era un profumo, una fragranza gradita. Ovviamente un animale bruciato e farina bruciata non ha buon odore, ma il concetto del sacrificio dava buon odore anche a parte il fatto che non è un buon odore, un animale bruciato, e in più Dio mica ha piacere come noi umani di un buon odore. È come se stiamo limitando Dio, ma la Chassidut spiega che quando Dio vede che i suoi figli, dopo anni e anni e anni, continuano a fare sacrifici, continuano a fare cose che magari non capiscono, ma lo fanno perché Dio l'ha chiesto. Come per esempio nel caso di prendere quell'animale e bruciarlo totalmente. Ancora una persona dona. Fa una donazione, un animale, e una parte se la mangia lui e la sua famiglia. Ancora così va bene. Ho mangiato, alla fine ho mangiato anch'io. Ho dato da mangiare al Cohen, l'ho offerto a Dio, però lo mangio anch'io. Ma ci sono certi sacrifici che tutto l'animale in totale veniva bruciato e nessuno ne mangiava nessuna parte. Allora uno dice, beh, che senso ha? Bruciare è uno spreco, no? Allora quello, specificamente su quello, viene scritto che questo era un profumo per Hashem, perché Dio, quando vede che i suoi figli fanno una cosa anche contro la logica e non ne capiscono la motivazione, perché la Torah non spiega il perché, quello è il piacere che Dio ha a vedere quando noi, specialmente noi, dopo migliaia di anni che continuiamo oggi a fare le mitzvot e così via, sicuramente è un profumo davanti a Hashem. Perché? Perché noi non abbiamo visto Hashem, sentito Hashem, non abbiamo avuto i sacrifici, non abbiamo avuto il santuario, non abbiamo visto Mosè, cioè zero di tutto quello che viene raccontato. Noi oggi nel 2025 non abbiamo visto niente di questo. Eppure c'è sempre in crescita nel mondo il numero degli ebrei che fanno le mitzvot. E questo è quello che qua intende, che è un profumo particolare per Dio. L'idea che dopo tutti questi anni continuiamo ancora a servire Hashem. Ok, 41. Sì, abbiamo detto che quanto al secondo agnello lo offrirai che crepuscolo con offerta farinacea della libagione uguale a quella del mattino, come fragranza gradita per Hashem. Ok, 41, commento, vediamo se c'è. Non c'è un 41. Andiamo al 42. E è l'olah perpetua, l'olah è il sacrificio, per le vostre generazioni. All'ingresso della tenda della adunanza, al cospetto di Hashem, dove vi darò convegno parlandovi. Vediamo la spiegazione. 42. Perpetuo, ossia quottidiana, senza saltare neppure un giorno. Dove vi darò convegno? Hashem stabilisce un momento per incontrarlo nel luogo in cui risiede la testimonianza della sua legge. Lì noi ci incontriamo con Hashem. È lì che Hashem ci aspetta. Quindi, se vogliamo che Dio ci venga incontro, è lì che dobbiamo comparire con i nostri sacrifici di Olah, come segno della nostra devozione eterna a Lui e alla sua Torah, perciò nella tenda di adunanza. Perciò tu vai a cercare Hashem, vai a avvicinarti a Hashem dove Lui è maggiormente presente. Ok? Non presente, maggiormente rivelato. Hashem è presente in tutto il mondo in un modo uguale, ma in determinati posti la sua rivelazione è superiore, non la sua presenza, la sua rivelazione. Perciò lui in certi posti toglie dei veli e si lascia percepire, ma la sua presenza è uguale in Israele, in Italia, in Africa. La presenza di Dio è uguale in tutto il mondo. La rivelazione? No. A Gerusalemme sicuramente c'è più rivelazione, nel santuario sicuramente c'è più rivelazione. Adesso, perciò vai lì dove c'è grande rivelazione. L'Edaber Aleha, parlandovi, alcuni sostengono che la profezia divina potesse provenire anche dall'arca, dove c'era le tavole della legge, dal centro dei cherubini che erano riposti sull'arca. Tuttavia, qui si parla del Mishkan in generale, del santuario in modo generico, senza entrare nello specifico. E questo era 42. 43. In quel luogo darò convegno ai figli di Israele ed esso sarà santificato dalla mia gloria. Santificherò la tenda dell'adunanza e l'altare, e consacrerò Aronne e i suoi figli perché mi prestino culto. 45. Dimorerò fra i figli di Israele e sarò il loro Dio. 45. Commento. E sarò il loro Dio. Hashem risiede fra noi per accettare le nostre preghiere e il nostro servizio. Scusate, ripetiamo. Hashem risiede fra noi per accettare le nostre preghiere e il nostro servizio e guida il nostro destino senza fare ricorso a intermediari. Noi siamo, non abbiamo bisogno di angeli, Dio non ha bisogno di angeli che vanno giù a ascoltare preghiere. Dio, tra noi e Dio non ci sono intermediari. Ok? Infatti ci sarò il loro Dio, perché Hashem risiede tra di noi per accettare le nostre preghiere e il nostro servizio e guida il nostro destino senza far ricorso a intermediari. Sì che c'è un angelo per ogni cosa, ma comunque Hashem è presente in ogni cosa. Perciò Israele non ha alcun, il popolo di Israele non ha alcun motivo di temere le forze della natura, perché siamo portati da Hashem direttamente. Anche il prossimo versetto riporta che Hashem è nostro Dio. Questa apparente ridondanza indica che, benché i nostri peccati possano provocare l'abbandono della sua presenza, perché quando noi facciamo un peccato, una trasgressione, allora la presenza di Hashem si diminuisce, è come se Dio si sta un po' allontanando da noi, no? Che abbiamo spiegato che all'inizio della creazione del mondo, con i peccati di tutte le generazioni, la presenza di Dio si alzava, si allontanava dalla terra, primo cielo, secondo cielo, settimo cielo, vi ricordate? Allora, anche qui, anche noi, quando noi facciamo qualcosa di un peccato, uno sbaglio, allora dice, possiamo provocare che Hashem, che la sua presenza, la sua rivelazione si celi un pochettino, si nasconde un po' da noi. Però egli rimane sempre il nostro Dio e noi sempre il suo popolo. Non ci stacchiamo mai da lui. Possiamo fare qualcosa che lui magari si ritira un po' indietro, ma non è mai che ci volta le spalle e ci lascia. Questo mai. Il Maghid di Mezrich, uno dei primi maestri hassidici, fa notare che l'impiego del nome Elohim, che noi qui nel libro abbiamo tradotto con semplicemente Dio, in questo contesto pare strano. Perché pare strano usare qui Elohim? Esso infatti esprime il concetto di rigore, severità e giudizio. Allora, tante volte mi ha spiegato i diversi nomi di Dio, perché Dio ha diversi nomi, Hashem, Elohim, Shakkai e così via. Perché ogni volta che c'è uno di questi nomi è una diversa rivelazione, un diverso approccio di Dio al mondo. Quando Dio è un Dio di rigore e di severità e di giudizio, si chiama appunto Elohim. Quando invece Dio che è misericordioso, che chiude gli occhi e fa misericordia, è Yud-Kei Vav-Kei Hashem. Perciò dipende dal nome. Allora, perché qua viene chiamato Elohim? Esso infatti esprime il concetto di rigore, severità e giudizio. E quindi quasi si contrapporrebbe all'idea del versetto che stiamo studiando, secondo la quale, grazie ai sacrifici e al Mishkan, al santuario, Dio risiede in mezzo al popolo. Perciò, se il sacrificio fa in modo che Dio si avvicini a noi, perché usi il nome Elohim? Elohim è contrario, Elohim quando Dio è rigoroso, è giudice. Perciò il giudice non è vicino alla persona, il giudice è in alto. Allora come mai? Il Maghid spiega che un padre che ama molto il figlio lo protegge da eventuali aggressori o nemici, ovviamente. Spingendosi fino a punire coloro che gli fanno del male. Ovvio, qualcuno si viene a fare male a un figlio, il padre sicuramente fa tutto per punirlo. Questo comportamento nei loro confronti deriva dal suo grande amore per il figlio. Perciò il nome Elohim non è rivolto agli ebrei, è rivolto eventualmente a coloro che vogliono fare male agli ebrei. Hashem, risiedendo fra di noi, dà prova del suo grande amore per noi. Ciò si manifesta con un comportamento severo nei confronti dei nostri persecutori. Perciò vedete, il nome Elohim sembrerebbe fuori luogo, perché è simbolo di durezza. Dice, no, non è fuori luogo. Proprio questo è l'amore più grande di Hashem, che va a punire chi vuole dar fastidio al popolo ebraico. 46. Riconosceranno che io sono Hashem, il loro Dio, che li ha tratti fuori dal paese d'Egitto per dimorare fra loro. Io sono Hashem, il loro Dio. Veshachanti betoham. Che Dio risiede in mezzo a noi. Sempre. È scritto nella Torah, non è soltanto una leggenda. Qua lo dice. Vi ho tirati fuori dall'Egitto per vivere in mezzo a voi. Perciò ognuno di noi, dove ci troviamo? In casa, in ufficio, in negozio? Dio è in mezzo a noi, dovunque ci troviamo. Ok? Questo era il 46, andiamo a leggerci. Allora, pagina 483, giù nei commenti, cominciamo col box, parole di vita, dimorerò fra i figli di Israele, quello che abbiamo appena letto. Non è la personalità di Mosè, ma la devozione del popolo a garantire la vicinanza di Dio. Quanto più noi siamo devoti, tanto più Hashem è più vicino a noi. Parlando con Mosè, di fatto, Hashem si presenta al popolo, ma non è che Mosè fa tutto il lavoro. Siamo noi, ognuno, col nostro impegno, che portiamo la vicinanza di Hashem. Una volta un Hasid si rivolse a Rabbi Naftali di Ropshitz, quando questi era ancora un ragazzino, e gli disse: ti darò una moneta d'oro se mi saprai dire dove si trova Dio. Allora il fanciullo rispose: e io te ne darò due di monete d'oro se invece mi saprai dire dove non si trova Dio. C'è forse un posto dove non c'è Dio? Infatti il Rebbe di Kotsk diceva la famosa frase: Dio si trova lì dove noi umani gli permettiamo di entrare. Cosa vuol dire? Ovviamente Dio si trova dappertutto e non ha bisogno del tuo permesso. Ma quell'intimità con Dio, dove esce? Dove tu gli permetti di entrare? Se tu ti comporti in un modo piacevole ai suoi occhi, fai tutto quello che lui piace, allora lui avrà piacere a venire in casa tua. Se tu invece in casa tua fai cose brutte, e non, la tua casa non è una casa come Dio desidera, allora lì Dio non ha piacere di entrare. Perciò dove si trova Dio? Lì dove noi gli permettiamo di entrare. Ok, adesso cominciamo a leggere il 46 nota, proprio sotto il box. Riconosceranno quando Hashem dimorerà fra il popolo, come rappresentato nel deserto della tenda dell'adunanza, al centro dell'accampamento ebraico, il popolo capirà che, traendoci dall'Egitto, lo scopo di Hashem era di essere il nostro Dio e di risiedere fra noi. Tutta la motivazione che ha fatto Hashem un anno di piaghe agli egiziani e Mosè, tutto l'apertura del mare, tutte quelle belle cose che leggiamo. Perché l'ha fatto? Non soltanto per salvare il popolo e portarlo in salvezza, ma per diventare tutt'uno col popolo, il Dio degli ebrei, per poter far sì che loro possano seguire la Torah. La salvezza era per poter diventare il suo popolo. Ok, prima che andiamo avanti abbiamo ancora 20 minuti, sì. Prima che andiamo avanti col prossimo capitolo, volete chiedere qualcosa, aggiungere? Ok. Vediamo se forse rischiamo addirittura di finire la parasha oggi. Vediamo. Capitolo 30, passo numero 1. Farai un altare su cui far ardere l'incenso. Perciò non più l'altare della carne e della farina, ma farai altare su cui far ardere l'incenso. Lo farai di legno d'acacia. C'era l'altare di legno, l'altare di oro e l'altare di rame. Questo altare dove si facevano gli incensi erano legno di acacia. Uno commento: un altare, l'ultimo arredo del tabernacolo era l'altare su cui veniva arso l'incenso aromatico ogni mattina o ogni sera. Aveva tre dominazioni: Misbeach HaKetoret, ovvero l'altare dell'incenso, Misbeach HaZahav, altare d'oro, Zahav vuol dire oro, E Misbeach HaPenimi, altare interno. I commentatori fanno notare che, stranamente, l'altare non è menzionato sopra, insieme quando parla del candelabro, al tavolo, ai suoi vicini del Mishkan. L'altare viene discusso dopo. Allora, Ramban Nachmanides spiega che la funzione dell'altare d'oro era del tutto differente da quelli del santuario del Mishkan nel suo insieme. E spiega, esso era il punto in cui risiedeva la presenza divina, posandosi sul popolo Israele. Tuttavia, la sua di Dio vicinanza comportava il pericolo che coloro che non le rendevano onore fossero puniti dalla giustizia divina, che non avrebbe tollerato le loro infrazioni. Perciò un livello di santità tale che lì devi stare attento a non fare un minimo sbaglio, perché poi puoi rischiare una morte spirituale, una morte che veniva un fuoco e bruciava. Appunto, come era il caso dei figli di Aaron, Nadava Viù. Fu il caso di Nadava Viù che persero la vita perché portarono un'offerta non richiesta e quindi vietata. Perciò non era una punizione, era se sei in una fabbrica che ha a che fare con motori, che ha a che fare con aggeggi, se fai un'azione sbagliata ti puoi bruciare, no? Perciò con questo altare e il suo culto, Hashem conferiva al popolo il mezzo per riparare tale pericolo potenziale, cioè di morte. Quando veniva offerto in armonia con il comando divino, l'incenso aveva la particolare proprietà di estinguere la fiamma di una calamità inflitta da Hashem. Questo profumo, questo incenso poteva spegnere un fuoco che Hashem aveva mandato per magari per qualcosa di punitivo. Sforno spiega che l'altare d'oro era diverso dalle altre parti del tabernacolo, in quanto l'incenso era il mezzo per accogliere il re, Dio, e onorarlo. Questo profumo non era per onore a Dio, mentre la struttura del Mishkan in generale portava la gloria divina al popolo. Perciò l'incenso era per onorare la presenza di Dio, questo profumo che veniva emanato. Invece il Mishkan serviva per portare la gloria di Dio al popolo. Perciò il profumo era per Dio e questo era per portare Dio al popolo. E i sacrifici erano il punto di incontro fra Hashem e Israele. L'altare venne menzionato per ultimo, poiché necessitava del completamento dell'intera struttura. Perché fin quando la struttura non era completamente creata, all'altare non c'erano sacrifici. Allora viene portato in causa per ultimo. Un altare su cui fare ardere l'incenso. Il termine korban, sacrificio, deriva dalla radice karav. Radice korban è karov, karav, che significa vicino, avvicinare. L'offerta dei sacrifici nel tempio, infatti, avvicinava l'uomo al creatore. Portare un sacrificio era avvicinarsi a Dio. Tuttavia, qualunque vicinanza, per quanto grande, implica una certa distanza. Un padre con i suoi figli, madre con i figli, ci deve essere un po' di distanza, perché poi il figlio non è più capace di onorare in modo giusto. Per quanto sia bello l'unità tra genitori e figli, ma ci deve essere un po' di spazio che il bambino, il figlio deve sapere, oh, questo è lo spazio che devo dare per rispetto ai miei genitori, no? Allora qua dice, tuttavia, qualunque vicinanza, per quanto grande sia, implica una certa distanza, poiché i due elementi rimangono comunque due entità distinte e al tempo stesso prossime, malgrado la separazione inerente. L'incenso, questo ketoret, in ebraico indica invece, allora, questa è la korban. Korban mi ha detto che vuol dire avvicinare l'uomo a Dio. L'incenso invece indica il concetto di legame. Qatar. Qatar è la traduzione in aramaico del termine ebraico kesher. Che vuol dire legame? In questo caso, quindi, non si parla più di due elementi separati, avvicinatisi l'uno all'altro, come l'uomo e Dio, no, bensì di un'unica entità. Ketoret vuol dire legare, diventa un'unica entità. Non avvicinare, ma diventare uno. L'offerta dell'incenso nel santuario era un'occasione nella quale l'uomo e Dio, già avvicinatisi grazie ai sacrifici, si univano totalmente. Il sacrificio ti avvicinava e l'incenso ti collegava, proprio ti legava, diventavi tutt'uno. Bellissimo questo. Per sottolineare questo punto, il comando della costruzione dell'altare dell'incenso viene riportato nella parasha di Tezaveh, in questa parasha, dicendo il tabernacolo sarà costruito, i Coanim unti e la presenza divina si sarà posata sul Mishkan. Tuttavia, Hashem rimarrà soltanto vicino al popolo e non unito a esso, finché non verrà offerto l'incenso sull'altare. Perciò i sacrifici ti avvicinano, l'incenso invece ti fa unire. Mi viene in mente l'azione, il sacrificio ti avvicina, e invece il profumo, l'offerta di incenso ti lega. Il profumo, forse, il sacrificio, mi sta venendo in mente, penso ad alta voce, eh? Non prendetelo come oro colato. Il sacrificio può essere paragonato oggi a un'azione che noi facciamo, una buona azione. Perciò faccio una buona azione e mi avvicino a Dio. Il profumo, l'incenso, può essere la kavanah, il mio intento, il mio cuore, questo che emana profumo. Perché tu puoi portare un sacrificio, ma meccanicamente vai, compri un animale, lo regali e non hai fatto niente, non hai fatto un lavoro interiore. Invece, come oggi fai la mitzvah, se mettete filin anche senza cuore, hai fatto la mitzvah. Qualsiasi mitzvah che fai, anche se non lo fai con sentimento, la mitzvah vale. Perciò ti avvicina. Però quando lo fai con fervore, con profumo, con intenzione, è tutta un'altra cosa. Diventi tutt'uno con Dio. Non ho letto, non ho studiato, mi viene in mente così. Perciò non dovrebbe essere tanto sbagliato. Perciò questa differenza, quando fai con intenzione veramente profonda, allora sì che diventi tutt'uno con Dio. Facciamo ancora l'ultima riga, poi basta così. legno di acacia, a differenza di quello dell'altare di rame, che era riempito di terra, il suo piano superiore era di legno ricoperto d'oro. Il fuoco dell'incenso non era abbastanza potente per danneggiare l'oro o incendiare il legno. Non vi siete chiesti come è possibile che l'oro, che il legno è? Perché qua dice il fuoco non era così forte da bruciare legno o rovinare l'oro. Perciò c'era legno, c'era oro, ma il fuoco non disturbava. Un'altra cosa che mi viene in mente, il fuoco è una cosa di Hashem, cioè il fuoco di Hashem che viene, che il fuoco di Hashem che accettava, il segno che accettava il sacrificio, no? Allora vieni, ma non ti destabilizza, non ti brucia, non ti fa male, ti riscalda, fa quello che deve fare, ma non è un fuoco violento, un fuoco di calore interiore. Bene, fermiamoci qua e allora a questo punto. Ah, manca settimana prossima, finiamo l'ultima pagina e cominciamo la nuova parasha. È inutile andare avanti adesso perché è troppo. Bene, bene, bene. A voi.
Volevo solo dirle che concordo con il suo pensiero relativo all'offerta, al sacrificio che Corban quindi avvicina e invece l'incenso unisce, perché il profumo mi dà l'idea di qualcosa di molto più spirituale che crea come... Cioè il profumo viene emanato da qualcosa, no? E arriva, per esempio, a un'altra persona. Quindi si crea come una specie di unione, di osmosi fra la persona, adesso parlo di persone, adesso non, come
Eh,
in
sì,
generale,
sì, sì, sì.
ma che ha il profumo e la persona che magari ti passa accanto e lo sente. Invece il sacrificio è comunque un animale, qualcosa di immateriale, è anche vero che c'è scritto nella Torah profumo gradito al Signore, però credo che sia inteso
Sì, ma poi tra l'altro il profumo. C'è scritto che,
relativo ai sacrifici, intendo il
sì, no,
profumo
ma il
relativo.
profumo in generale anche entra dalle narici e va direttamente all'anima.
Esatto,
È
sì.
la cosa più spirituale che c'è perché va direttamente nell'anima. Perciò, se grazie, diceva.
No, no, non è così.
Qualcun altro? Vittorio, vuol dire qualcosa?
Ma anch'io mi ero posto quando nella pagina prima c'era scritto di fare l'altare su cui farà ardere incenso, farlo di legno. Poi non l'ho detto, ma mi sono chiesto, ma
Come fanno a bruciare?
brucierebbe anche il legno, invece no. Quindi la spiegazione che ha dato adesso è più chiara. Grazie.
Sì. Davide, vuoi dire qualcosa?
Oh, interessantissimo, seguito con piacere questa disquisizione. Poi invece per il resto, sono tutte nozioni te abbastanza tecniche, sono tutte nozioni abbastanza precise che fra l'altro non è che si possano discutere tanto, solo che, per esempio, lo studio di queste cose pare che porti l'armonia in un team, per esempio. Se uno studia queste alacote dei sacrifici, pare che sia una cosa che porta armonia tra un team di lavoro, tra un gruppo di persone.
Ok, grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, chiedere?
Io volevo dire una cosa a proposito del profumo. Buonasera.
Certo.
Allora, secondo me il nostro respiro è una cosa divina. E quando noi sentiamo un profumo, oppure emana un profumo, E fa parte della parte più spirituale, perché abbiamo l'olfatto, che è la parte più spirituale che abbiamo. Poi il respiro che Hashem ha messo dentro di noi, che sentiamo questo profumo, è collegamento con Hashem, perché se noi abbiamo un collegamento vero è per sentire, non per altre cose, per sentire, proprio sentirlo dentro, ecco.
L'ho fatto di sentire col fatto proprio. Oh. Bello, bello.
Tra l'altro, se non ricordo male, vabbè, gli uomini sono obbligati a pregare tutto, quindi non è che possono, vabbè, saltare. Però durante una lezione avevo sentito che comunque, se era una lezione di Hannah Yardena Mosseri, che riferiva di un rabbino, non mi ricordo il nome, che spiegava che se uno non riesce a pregare tutto, una delle parti che invece è fondamentale, che non puoi saltare,
Pitum
è proprio
ketoret.
questo. Sì, è proprio il Pitum Ketoret, cioè la spiegazione degli 11 elementi che fanno
Sì.
parte
L'avevamo
dell'incenso. Quindi
anche detto qualche mese fa nella lezione del lunedì sera, che la felicità viene grazie a Pitum ketoret. E questa preghiera qua è molto potente per tante.
infatti, da quando l'avevo sentito, non la dico sempre, magari salto un paio di parti, però quella la dico.
Bene, bene. Ok, buona serata e buon tutto.
Grazie, grazie
Grazie a tutti.
a tutti.
Grazie a tutti.
Grazie.
Oni, oni,